Bene, vogliamo tornare per la penultima volta, se ti vuole domenica concluderemo queste riflessioni in questo argomento, la lotta di Satana al messaggio biblico attraverso l'uso dei mass media, della pubblicità e abbiamo detto più in generale anche un po' di tutto quello che riguarda il contesto sociale che ci circonda. Abbiamo visto la volta scorsa la conclusione di questi quattro aspetti centrali, nei quali abbiamo osservato come il messaggio che Satana porta e che spinge nella mente, nel cuore degli uomini attraverso proprio l'utilizzo della pubblicità, è un messaggio che vuole spingere l'uomo alla disubbidienza, convincere l'uomo a disubbidire. Dice Satana, liberati dagli schemi, sii emancipato, non essere soggetto, sottomesso, sottoposto a quelli che sono i rigidi dettami, le rigide regole che Dio ha dato, con l'obiettivo appunto di farlo cadere e di fornirgli anche delle attenuanti. Se ricordate, abbiamo detto è colpa della genetica, è colpa della società, è colpa di tante altre cose, ma non è mai colpa di chi commette effettivamente le azioni malvagie. Spingendo poi su due aspetti, che sono due aspetti proprio legati, come dicevamo, all'esperienza che la pubblicità ci vende legata a dei prodotti. Un'immagine di un prodotto irrinunciabile, davanti al quale anche Dio e la sua legge possono essere calpestati, seguendo un copione ben preciso. Lui vuole vendere un'esperienza. Ma Satana non si ferma qui. Satana sa molto bene che non c'è solo l'aspetto, potremmo dire così, psicologico dei nostri pensieri, del nostro orgoglio, dei nostri desideri, ma c'è anche un aspetto sentimentale, potremmo così usare questo termine, passionale, emotivo, legato al modo in cui un prodotto può essere venduto, pubblicizzato, sponsorizzato. Infatti, cosa fece Satana per arrivare ad Adamo? Fece una cosa molto precisa. Satana si rivolse a Eva. Perché si rivolse a Eva? Eva non aveva sentito come Adamo direttamente dal Signore quella che era il comandamento che Dio aveva dato. Per cui magari il serpente considerava Eva più vulnerabile in quel momento. Ma c'è anche un'altra ragione per cui si rivolse a Eva. È perché Eva era il tramite perfetto per portare quel messaggio ad Adamo. Perché? Perché Eva era colei che Adamo amava. Per cui il messaggio portato da Eva nel cuore di Adamo sarebbe stato un messaggio che avrebbe avuto una grande efficacia. E dunque il serpente, Satana, inventò quello che oggi noi conosciamo come un testimonial. Tutte le pubblicità hanno un testimonial. Chi è il testimonial? È il mezzo che rappresenta il prodotto. Ed Eva fece esattamente la stessa cosa nei confronti di Adamo. Lo vide, lo osservò, dice la Bibbia, lo prese e poi cosa dice? Lo diede a suo marito, parlandogli. Perché non è che Adamo, perché è arrivata Eva, tieni, mangia il frutto, Adamo l'ha mangiato. Sicuramente c'è stata un'opera di convincimento. Per cui Eva è stata il testimonial. E dove ha fatto leva Satana proponendo questo passaggio, Satana, Eva, Eva, Adamo? Ha fatto leva proprio sui sentimenti di Adamo, su quello che era l'appeal, l'ascendente, l'influenza che Eva aveva nei confronti del marito. E infatti la donna ne mangiò e ne diede anche a suo marito. Nella pubblicità, scusate, perché fece questo? Lo abbiamo detto, perdonatemi, avevo dimenticato questa cosa. Perché fece questo? Qui lo vediamo. Dio creò la donna dalla costola che aveva tolto dall'uomo. Formò una donna e la condusse dall'uomo. L'uomo disse: queste finalmente ossa delle mie ossa e carne delle mie carni. Diremmo oggi amore a prima vista. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una stessa carne. È su questi aspetti che ha puntato il serpente. È ossa delle mie ossa, è carne della mia carne. Finalmente qualcuno come me si uniranno e saranno una stessa carne. Due persone che già nell'Eden avevano condiviso qualsiasi cosa. Allora Satana va proprio a puntare questo ascendente, questa influenza che la donna aveva nei confronti del marito. Allora, dicevamo, nella pubblicità esistono tipicamente tre tipi di testimonial. Quali sono? L'esperto, chi meglio di un dentista può parlarci di un dentifricio o di uno spazzolino. Il consumatore tipo, il classico esempio è un detersivo con la casalinga, con la massaia, comunque con colei che in casa viene identificata nello stereotipo con colei che si occupa appunto di lavare i panni, di fare le faccende domestiche. Oppure il personaggio famoso. Se lo usa lui nella trasmissione che è famosa, allora vuol dire che è un prodotto affidabile. Se ci fate caso, nel 90% delle pubblicità voi trovate questo tipo di messaggio. Ma c'è un messaggio che va oltre. Qual è questo messaggio? È un messaggio promiscuo, è un messaggio misto. Cioè, quando a essere un esperto, un consumatore tipo o un personaggio famoso non è solo un'immagine pulita come questa o come queste, ma quando a questa immagine si mischia un qualcosa che va oltre il pudore e va oltre a quelle che sono le cose lecite. Per esempio, dice, bene, questo è un articolo di giornale, niente di che, un testimonial noto favorisce l'attenzione del pubblico. Questo è uno studio. Quando un prodotto è legato a un testimonial che è noto, a un personaggio famoso, è più facile da ricordare. E questo lo dice proprio la psicologia, lo dicono gli studi. Non solo, il personaggio deve essere coerente. Per esempio, Cristina Chiabotto, che fa la pubblicità dell'acqua Rocchetta, dice giustamente l'articolo: è normale che sia la Chiabotto a dirci che con l'acqua Rocchetta siamo più belli. L'avesse detto Platinette, non ci credeva nessuno. Perché? Perché è comunque una bella presenza, dobbiamo dire la verità. Ma c'è un pericolo. Qual è questo pericolo? Quando quest'immagine pulita scade. Perché purtroppo Satana, che conosce benissimo la psicologia dell'uomo, questa volta inteso anche come maschio, ma adesso la cosa si sta proponendo anche dall'altra parte, al femminile, effettivamente sa dove deve andare a puntare. Per cui sa che se deve associare un prodotto è meglio farlo una bella donna e se è meglio che sia anche poco vestita. E ovviamente anche al contrario, perché oggi si vede anche questo aspetto. E quindi vediamo per esempio alcuni esempi. Eva fu la testimonial del frutto nei confronti di Adamo. Probabilmente lei, appunto, come diciamo prima, contribuì il fatto che lei era comunque il soggetto che Adamo amava, contribuì proprio nella determinazione di quella caduta. E da sempre la sensualità femminile, anche se oggi si sta affiancando anche la virilità maschile, è stata un veicolo pubblicitario davvero efficace. È stato fatto un esperimento. BuzzFeed, che è un sito indipendente sempre di pubblicità, a queste persone è venuta un'idea. Prendere tre famose pubblicità, non ricordo quali sono e non le faccio vedere perché purtroppo comunque non sono poco lecite, e al posto di metterci una donna ci ha messo un uomo. Praticamente ha preso tre pubblicità campione e ha detto: cosa succederebbe se al posto di esserci una donna ci fosse un uomo? Il risultato è stato esilarante e soprattutto è stato grottesco. È stato fatta vedere questa stessa pubblicità a uomini e donne e si è visto che comunque l'effetto che ha la figura femminile non è l'effetto della figura maschile, anche nella donna. Non solo attira di più una donna su un uomo rispetto a un uomo su una donna, ma anche nel donna con donna e nell'uomo con uomo, a prescindere dal fatto che vi possano essere eterosessuali o omosessuali, la figura femminile è una figura che attira di più. È statisticamente e scientificamente dimostrato. D'altronde il serpente l'aveva capito millenni fa. E soprattutto questa cosa fa capire come davvero la donna è sempre di più visto come un oggetto sessuale per sponsorizzare qualsiasi prodotto. Per esempio, fra Comina, abbigliamento, sono Eva, mi piacciono le mele e non cedo sempre alle tentazioni con questa donna messa qua. Questa è una vignetta perché poi si fa anche della satira. Ce la puoi fare, ok? Adamuccio voglio l'iPhone 7, come ovviamente la donna, e tranquilla, sono solo 24 rate del serpente. Il problema degli esseri umani da migliaia di anni è sempre la donna che ha l'ascendente sull'uomo. Concorso di colpa, assicurazioni, Genertel, e si vede chiaramente il messaggio. Questi sono sempre prodotti per donne, adesso mi sembra sia biancheria intima, comunque anche qui è chiaro il messaggio. Anche la giornata di raccolta delle mele viene messa la bella mela con lo sfondo di una donna dietro. Si poteva mettere qualsiasi cosa per pubblicizzare una giornata di raccolta delle mele, si sceglie di fare una cosa del genere. Anche il Wind Libero ci si mette con la donna, qui il messaggio è diverso, riscriviamo un nuovo Eden con una pera, perché giustamente la mela l'abbiamo già usata. Eva Express, i giornali per donne, amica che mette una donna, prova il morso, questo dovrebbe essere una birra, qualcosa del genere, con una donna ancora davanti. La seduzione del piacere, la mela di Eva, con questa bella donna dietro. E queste sono abbastanza esplicite. Un'automobile, questo è un concessionario di automobili, che decide bene di fare la prova di un posteriore da urlo, ovviamente posteriore da urlo e non ci poteva che mettere di fianco una donna. E poi la birra Heineken e il gelato Magnum che dicono guardale al contrario e si vede chiaramente a cosa stanno alludendo. Fuori tutto, c'è un Ipercop che fa un bel fuori tutto e ditemi cosa ci c'entra questa scena. Come questa, mai pensato di rifarlo il tetto, qui c'è anche il doppio senso, ma si capisce chiaramente cosa si sta alludendo. E questa è la più, nella sua oscenità, clamorosa. Questa è un'associazione di difesa degli animali. Ora, qui c'è una croce sotto, ma ovviamente potete pensare è molto più piccola. Ed è l'unica cosa che copre questo angelo, questa signora camuffata l'angelo. Per cui potete immaginare cosa si veda dietro. E uno si chiede. Compra, adotta sempre a non comprare gli animali. Sì, un angelo per gli animali, ma cosa c'entra questa cosa? C'entra che comunque è innegabile l'aspetto della donna, è un aspetto molto importante. Qual è lo scopo? Lo scopo è agitare le passioni, fomentare la concupiscenza, fare leva sugli istinti carnali e sessuali. La donna non è più una creatura speciale di Dio, ma è l'oggetto sessuale che deve essere svenduto. E ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. E ben venga se questa attrazione, questa seduzione viene proprio da una bella presenza femminile. Non solo, ultimo aspetto, un pubblico, Adamo ed Eva. E qui è molto interessante perché Satana fa una cosa molto precisa. Satana ha detto fino all'inizio, ha sempre cercato di negare se stesso. E ha sempre cercato di negare tutto quello che veniva dalla sfera, diciamo, di Dio. Ma Satana porta anche un preciso attacco nei confronti della Genesi, nei confronti proprio di Adamo ed Eva. Perché? Perché la Genesi è l'inizio di tutto. La Genesi è vera. L'uomo può dire quello che vuole. Le persone intorno a noi possono dire quello che vogliono sulla Genesi. Ma quando noi leggiamo la Genesi, noi vediamo che davvero nella Genesi c'è l'origine di tutto. Se voi ci fate caso, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora si rifà sempre alla Genesi. Perché? Perché la Genesi è il primo libro, la Genesi dove tutto ha avuto inizio. Se vogliamo avere la spiegazione delle cose, sappiamo che dobbiamo andare sempre alla radice delle cose, alla fonte delle cose. Questa è la Bibbia stessa che lo insegna. E la fonte di tutto è nella Genesi. Nella Genesi noi capiamo tutto. Abbiamo delle indicazioni per capire perfettamente molte delle cose, anzi, perfettamente, ovviamente, contestualizziamo sempre cosa vuol dire per noi perfettamente, molte delle cose. E allora il nostro avversario deve minare anche quel campo. Deve dire, la Genesi è finzione. Non potete ancora nel 2023 credere nella favoletta di Adamo ed Eva. E questo è il messaggio che invece passa. Perché? Perché una verità va colpita dalle fondamenta. E allora il nostro avversario la va a colpire nelle fondamenta, andando a dire il messaggio di Adamo ed Eva è un messaggio inventato. Ma se il nostro avversario, che è bugiardo, colpisce questo messaggio, è perché questo messaggio è vero, altrimenti avrebbe tutto interesse a sponsorizzarlo, come d'altronde vale per tutto il resto delle cose che abbiamo detto. E allora abbiamo per esempio Campari, dove ci sono Adamo ed Eva. Eva va verso un albero che dovrebbe essere l'albero della conoscenza del bene e del male. Adamo lo aspetta sotto con un bel tavolino ed Eva gli offre un Campari. Oppure ancora Gucci, che ha fatto questa pubblicità, dove ci sono, qui ne vedete solo una, non so se l'ho riportata dopo, no? Vestita in abito moderno, ci sono tre Eva e tre Adamo, che se la spassano beatamente nel giardino. Circondati gli animali, con i tre Adamo che giocano con i serpenti, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure c'è ancora il Maxibon, dove Adamo ed Eva vedono il gelatore gigante, e quando si avvicinano la donna fa in tempo a prenderne un pezzo, ma arriva la mano di Dio dal cielo che lo toglie via, e lei si mangia il pezzo e guarda il marito e dice no, non te lo do, fare i tuoi, arrangiati. Oppure ancora il Black Friday di Unieuro, notate ancora una volta la parola tentazione, con Adamo ed Eva, che sono, adesso non la ricordo bene il contesto, comunque vedete ancora questa cosa. Altre vignette che ironizzano, sempre su Adamo ed Eva, immaginiamoci se fossero stati cinesi, si mangiavano serpente, oppure questa qua che Eva mangia il cesso della roba sporca. Qual è lo scopo anche in questo caso? Lo scopo è ironizzare su Adamo ed Eva, farli nascere dall'opera di uno scultore, o rappresentare l'Eden come popolato da tante coppie, come la pubblicità di Guzzi. Sono mezzi per far passare questa cosa come una favola, che non è credibile. Chi crede ancora nella storia di Adamo ed Eva? Come canta Max Gazzè. Se voi prendete la canzone di Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva, fondamentalmente dopo, vabbè, tutto il testo morto articolato, tutte le cose che dice, alla fine dice come può ancora l'uomo essere così divertente ed ingenuo da credere ancora alla favola di Adamo ed Eva? Se è finta la favola di Adamo ed Eva, se è finta la storia di Adamo ed Eva, se è una favola la storia di Adamo ed Eva, allora è una favola anche tutto il resto. Quando si mette in discussione la base di una cosa, inevitabilmente la si mette in discussione tutta, non può che essere così. La verità sugli scavi, questi sono articoli di giornale. La verità sugli scavi, i grandi eventi narrati dalle scritture non sono reali. Qui vabbè, parla di Gerico, parla anche di Adamo ed Eva, ed in particolare questo è uno studio che è stato fatto da un archeologo israeliano, che è un po' che è il cugino israeliano di Padre Maggi. Anche questo le ha messe in discussione tutte. E dice addirittura che il racconto biblico è pieno di contraddizioni e assurdità. Qui si parla di questo Renato Pieri, che è un giornalista italiano, ma fa sempre riferimento a questi scavi. E qui si vede bene, la Bibbia è falsa, è basata solo su falsi miti. È interessante come questo articolo, questa è solo una parte, la seconda parte di questo articolo, viene descritto. Perché? Questo è un articolo su un giornale italiano, ma lo si trova anche tradotto su parecchie testate anche straniere. Ma dice una cosa molto importante. Qui dice... sono state fatte delle ricerche, la Bibbia non è vera, sono tutte falsità, sono tutti miti. Ma dice una cosa interessante: bisogna considerare però che si tratta di un'ipotesi minoritaria, smentita dalla maggioranza degli studiosi, oltre che basata su un'interpretazione totalmente letterale delle Sacre Scritture, che la stessa Chiesa e gli stessi teologi non considerano attuale, né logica né coerente con la realtà della Bibbia. Praticamente i giornalisti, gli studiosi lo scrivono: guardate che c'è un signore che va a dire in giro che la Bibbia è fatta così, ma non gli credete perché tanto quelli non capisce niente. Ma non lo mettono nei titoli, non lo mettono nei titoli. Se voi notate sia qua, la verità dagli scavi, qui non c'è scritto che non è vero, qua c'è scritto che la verità dagli scavi è che i grandi eventi narrati nelle scritture non sono reali. Contraddizioni e assurdità nel racconto biblico, non c'è scritto che non è vero. Certo, voi, poi sotto lui mi scrive che è una cavolata, ma c'è uno statista che ha scritto, che ha detto, e si chiama Pareto, che ha declinato e inventato la regola dell'80-20. Che cos'è l'80-20? Nel primo 20% c'è l'80% del messaggio che recepiamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il primo 20... Scusate, ho sbagliato tasto. Il primo 20% è questo, non è l'articolo. Nessuno va sotto a leggere questo lungo papiro di cose, ci si ferma al titolo. E nel titolo c'è scritto che in realtà sono cavolate. Poi è vero, nell'articolo c'è scritto che chi lo dice è un cretino, è vero, ma non è quello il messaggio che passa, e lo dice nell'articolo. Guardate, il fatto che nelle sue ipotesi abbia parlato più volte per un decennio senza avere grosso sostegno da parte dell'ambiente scientifico, ma attenzione, ma ogni volta una certa naturale rilevanza mediatica. È normale che sia rilevante mediaticamente. Si dice che è tutto finto. Ma quello è il messaggio che passa. Ai media passa questo messaggio. Non passa il messaggio che sono 10 anni, decenni che questo lo dice e nessuno scienziato sano di mente se lo fila. Non passa questo messaggio. Passa il messaggio che è tutta finzione. È psicologia. Pareto era uno statista, non era uno psicologo, ma l'aveva capito. Nel primo 20% c'è l'80% dell'efficacia delle cose. Si chiama proprio la regola dell'80-20, che si può applicare in qualsiasi cosa. Si applica in economia, si applica in matematica, si applica in psicologia, si applica dappertutto. Ma è una grande verità. E questa è una verità che ce lo dimostra. E poi c'è sempre lui, Padre Maggi, lui non può mancare. La fine di ogni essere vivente, ed è ormai indiscutibile, dice lui, è sempre esistita in natura. Ed è la normale conclusione del ciclo biologico. La morte non è la conseguenza di un peccato dell'uomo. Il termine peccato, lui dice, è assente nel racconto della creazione. Perché parlate di peccato? Neanche Dio nella creazione ne parla, dice lui. Per cui il ciclo della vita è sempre quello. Assolta definitivamente l'idea di una colpa e di un castigo, occorre tornare ad avere una visione il più possibile serena della morte e viverla come la vivevano i patriarchi biblici, che evidentemente nulla sapevano della colpa di Adamo e che morivano come Abramo, infelice canizia, vecchi e sazi di giorni. Lui dice, allora, Abramo è morto sazio, perché tanto mica lo sapeva che c'era Adamo e il peccato. Per lui la morte era il ciclo della vita, lui è nato vedendo la gente morire e per lui era naturale. Ma non si poneva troppe idee sul perché si moriva, è il ciclo della vita, basta. È inutile che stiamo qui a continuare a parlarne. E dice ancora, il racconto della creazione non è rimpianto per un paradiso irrimediatamente perduto, ma è la profezia di un paradiso da costruire, cioè è meglio che siamo usciti dall'Eden, è meglio. Costruiamo un paradiso, dice lui. Ovviamente gli uomini erano arrivati secoli prima a questa conclusione e per questo condannati come Galileo Galilei, perché secondo lui, dice Galileo Galilei, in questo diceva anche delle cose che erano giuste. Per cui, se è tutto finto, lo Spirito di Dio di cosa ci deve convincere? Se concetti come peccato, se la trasgressione di Adamo ed Eva è una storia inventata, di cosa deve convincerci lo Spirito di Dio? Per cui possiamo togliere anche questa parte. Allora, con questo si chiude il primo dei tre punti che abbiamo visto. Abbiamo visto in questi tre punti sostanzialmente tre livelli di combattimento da parte di Satana. Un primo livello portato alla negazione di paradiso, inferno e alla negazione di se stesso. Un secondo livello portato alla spinta del peccato, al peccato, e un terzo livello che fa leva, abbiamo detto, sugli istinti della donna, sugli istinti, potremmo dire, sessuali in qualche modo, erotici in qualche modo dell'uomo nei confronti degli uomini nei confronti delle donne, e appunto poi anche con la negazione di Adamo ed Eva. Ma la lotta di Satana non finisce qui. Satana va avanti, non si è fermato a minare le basi, ma ha posto delle mine, delle bombe lungo tutto il percorso della storia biblica. Satana si è rivolto anche alla croce. Satana non è riuscito, quando fu il giorno nel quale il Signore Gesù morì sulla croce, non è riuscito a farlo scendere. Ci ha provato. Ha provato a dire, se tu scendi, noi crederemo in te, libera te stesso, libera noi se tu sei figlio di Dio. Quante volte Gesù è stato invitato caldamente a scendere, a porre fine a quella cosa? Ma Satana non ci è riuscito. Allora cosa ha fatto già in quel momento? Ha insultato Gesù. È chiaramente scritto che Gesù veniva insultato. Ma quando ha visto che non è riuscito neanche in questo, ha dovuto cambiare strategia. E cosa ha fatto? Cosa fa oggi Satana? Satana oggi insulta il Signore Gesù. Ed è proprio un insulto. Da questo momento, e anche domenica mattina, vedremo anche qualche immagine un po' forte. Sono ovviamente un po' censurate, ma passeranno dei concetti abbastanza forti per farci capire che cosa. Per farci capire che Satana non bada assolutamente a spese quando si tratta di schierare le proprie armi. E c'è un aspetto interessante in questo. Chi sta negando Adamo ed Eva? L'abbiamo detto prima. Ridicolo credere nella storia di Adamo ed Eva. Chi sta negando Adamo ed Eva? Fondamentalmente chi era lì con loro. Questo ci fa capire quanto è davvero il padre della menzogna, Satana. È come se io stessi con una persona per dei giorni, un mio collega di lavoro, poi qualcuno mi venisse a chiedere il giorno dopo, ma Tizio esiste? No, è finto, non esiste, non è mai esistito. Ma io c'ero insieme fino un attimo prima. Ma lui dice, Adamo ed Eva non ci sono, sono tutte storie, sono tutte cose allegoriche. Ma quando lui era presente in quella scena, lui c'era, è stato lui il protagonista, ed è lui che è nato tutto questo problema. Questo ci fa capire che davvero lui non si fa scrupoli in questo. E non si è fatto scrupoli nemmeno nei confronti del Signore Gesù. Quello che Satana fa con la pubblicità è un vero e proprio insulto alla persona del Signore Gesù e all'opera della croce. Dunque, la croce di Cristo, la seconda lezione di Satana. PlayStation celebra i 10 anni della PlayStation, questa è un po' datata, 10 anni di passione, e ci mette un uomo che simboleggia Gesù con la croce, con la corona di spine, con i simboli della PlayStation in testa. Un'altra vittima innocente, questa era la pubblicità di una giornata contro le morti sul lavoro, con una persona messa in croce. Una società che fa protezione dei dati e dei copyright della proprietà intellettuale, con Gesù che si fa un selfie. Gesù che rompe il pane, arriva un aspirapolvere a prendere le briciole e scrive sotto, ma Gesù era sposato. Una società di marketing che sta discutendo con Gesù su quale simbolo prendere e quindi suggeriscono giustamente la croce. E poi c'è questa campagna che è una delle più devastanti. Questa è una casa di moda, è uno stilista, il quale dice, padre perdona loro perché non sanno quello che indossano, Dio salvi il Made in Italy, e si fa riprendere appeso alla croce. Togliete quel cartellone, questa pubblicità è uscita dopo Pitti Uomo di qualche anno fa, ha fatto un disastro, perché giustamente la gente ha detto, ma che cosa sta facendo questo qui? Perché ha sollevato un putiferio. La cosa devastante è il modo in cui ha risposto. Chionna, che è questo stilista, è proprio lui, dice, i nostri manifesti col crocifisso sono provocatori, ma non sono offensivi. I nostri manifesti non vogliono essere offensivi, tanto è vero che il modello che appare sul crocifisso è lo stesso Carlo Chionna, il titolare, proprio per evitare accostamenti blasfemi. Cioè come per dire, e dunque, cioè cosa vuol dire? Perché se è messo lui non è blasfemo? Perché se le cose le fa lui non è blasfemo? E notate qui sotto, l'azienda in una nota, al di là dello sdegno e della disapprovazione, per una campagna di comunicazione così estrema, può scaturire nell'opinione pubblica, l'azienda invita a domandarsi, a chiedersi, ma cosa porta un imprenditore a spingersi a fare una cosa del genere? Cioè qui il problema non è più l'offesa nei confronti di Dio, ma il problema è, fatevi delle domande del perché l'ho fatto. Perché la moda italiana, perché il Made in Italy ha dei problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma si arriva a questi punti. Nella stessa esposizione, sempre a Pitti, c'è stato un altro stand di Cantarelli dove è stato allestito una vera e propria chiesa e dove è stato messo un quadro con un uomo ben vestito, proprio ritratto sulla croce. E anche quando qui gli è stato detto, ma cosa state facendo? Questi hanno detto, ma non è blasfemo. D'altronde non c'ha i chiodi, non c'ha il sangue, non c'ha le ferite, cosa c'è di blasfemo? Ma questo è il messaggio che è passato. Ancora, questo è un pub francese, qui questa era esplicita, l'abbiamo coperta, però qui immaginatevi l'uomo e la donna che lo veglia di fianco. Questa è forse la più devastante di tutte. Partiamo dall'immagine dopo. Fai cosa avrebbe fatto Gesù. Registrati tu a dyingtolive.com.au. Che cos'è? Dying to Live è la prima associazione australiana per la donazione degli organi. Fai quello che avrebbe fatto Gesù, dice. Perché? Perché praticamente Gesù sta morendo sulla croce, ci sono tutte le persone sotto disperate. A un certo punto i due soldati, per consolarlo, gli dicono: ma tu ti sei registrato a Dying to Live? E lui dice: certo che mi sono registrato. E viene fuori una grande festa. Perché? Perché lui sta per morire, ma dopo poco donerà gli organi. Tutti felici che lo acclamano e le guardie che si fanno un selfie sotto la croce con lui. Questa è passata in televisione e non è stata censurata. Questo è il messaggio che passa. Queste sono cose che si vedono, non è che stiamo parlando di fantascienza, basta andare su internet e cercarle. Fai quello che avrebbe fatto Gesù. Qual è lo scopo? Ridicolizzare il messaggio della croce di Cristo. Lo dice anche Paolo ai Filippesi, molti camminano da nemici della croce di Cristo. E cosa facevano attorno alla croce? Si beffavano di lui. E questa è la realtà. Satana continua a spingere l'uomo a fare le stesse cose che faceva allora. Il mondo non cambia, è sempre quello. Se noi non crediamo alla verità del Vangelo e pensiamo che la Bibbia sia tutta finzione, beh, ma guardate, la Bibbia parla di cose che sono sempre quelle, ha ragione, perché il messaggio è vero. Ultimo punto, voglio solo iniziarlo per guadagnare un po' di tempo, molto velocemente. Satana utilizza anche la pubblicità per ridicolizzare la Bibbia stessa. Non c'è, sembra quasi non esserci nella Bibbia, un solo episodio, un solo avvenimento che non sia stato preso per essere fatto oggetto di ridicolo da una pubblicità o da qualcosa di simile. La parola di Dio, che è il terzo e ultimo messaggio di Satana. Qual è lo scopo? Ridicolizzare il messaggio della parola di Dio. Sempre Paolo dice, la parola di Dio non si è disprezzata. La parola di Dio viene disprezzata, viene calpestata, molto, continuamente, anche nei messaggi che passano nella pubblicità. Dice il salmista, la somma della tua parola è verità e ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Cosa vuol dire? La Bibbia è una cosa importante. Il messaggio di Dio è chiaro. La tua parola è verità. I tuoi giudizi durano in eterno. La scrittura è ispirata, insegna, riprende, corregge ed educa. È un messaggio chiaro. La Bibbia è la verità. Non troveremo intelligenza, giustizia, saggezza e verità al di fuori della Bibbia. Come ha fatto Satana a capovolgere questo messaggio? Si è inventato una Bibbia per tutto. A partire dai comici che hanno scritto dei libri parafrasando e facendole le parodie della Bibbia. Paolo Cevoli scrive la Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli. Guardate il commento. Paolo Cevoli vuole rileggere queste storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il capo comico che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico. Dio è il primo attore che convoca come interpreti grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di noi è un po' protagonista e un po' attore. Può scoprire l'ironia e la comicità di quella grande storia. La Bibbia è un libro comico, è un libro ironico, e lo dicono gli attori. Giobbe Covatto, un altro divulgatore, un altro comico, anche lui ha scritto una parodia della Bibbia. Ma ancora, c'è una Bibbia per qualsiasi cosa, c'è la Bibbia del barbecue, c'è la Bibbia dei tifosi razziali, e ovviamente non potevano essere da meno i cugini romanisti, c'è la Bibbia delle vendite, c'è la Bibbia della pasticceria, c'è la Bibbia del maschio alfa, perché comunque abbiamo detto prima, uomo e donna devono sempre giocare in questo rapporto sessuale. C'è la Bibbia del calcio, Il coraggio, a partire dal coraggio, l'altruismo e la fantasia che ci sono del calcio e che vengono rappresentati da De Gregori in una canzone, per i due autori di questo libro, la Bibbia e il gioco del calcio hanno davvero diversi tratti comuni. Leggete la Bibbia e il calcio perché è un libro che ricorda molto la Bibbia normale. Hanno diversi tratti comuni perché il calcio ha tanti tratti comuni con la Bibbia. Infatti, quando noi andiamo in uno stadio, è proprio come il messaggio biblico dice. Ma c'è anche la Bibbia del calcolo mentale rapido, la Bibbia del fitness femminile, con una suora in copertina, sempre per dargli quell'aspetto di sacralità. C'è la Bibbia delle aste giudiziarie, la Bibbia dello studente di successo, la Bibbia del perdere peso. Cosa vuol dire tutto questo? Perché tutto questo? Noi siamo chiamati a tenere alta la parola della vita nel mondo, un mondo storto e perverso, malvagio. Ma se la parola della vita viene disprezzata, diventa molto più difficile tenere alto questo messaggio. Ancora due cose molto veloci. Vediamo adesso, punto per punto, tutti quei messaggi nella scrittura, tutti, parte di quei messaggi nella scrittura, che nella pubblicità sono stati capovolti. Per esempio, il primo. Questo è il suo grande comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo. La Bibbia ci dice, associa il concetto di credere al concetto di Dio, credere in Dio. Invece la pubblicità ci chiama a credere nel fotovoltaico, che poi, volendo, non avrebbe neanche nulla di male questa scritta. Ma qual è il problema? Notate, viene preso il credo nel suo termine originale, con un prete con tanto di crocifisso, con un musulmano che si prostra, con un altro che prega. Io credo nel fotovoltaico, non credo nella Bibbia, credo nel fotovoltaico. Ancora, Luca capitolo 4, adora il Signore il tuo Dio e a Lui solo rendi il tuo culto. No, perché? Il culto dei motori, motor show, il tuo luogo di culto. Notate, non ci mettono una bella macchina, che già sarebbe stato grave. Ma ancora, la parola poteva essere parafrasata, ci mettono le candelette con la cera, ci mettono i tubi di scappamento a fare le canne dell'organo. Perché? Perché è un luogo di culto, devono richiamare la Chiesa. La prossima volta, se Dio vuole, continueremo proprio a vedere questi aspetti e poi trarremo ovviamente delle conclusioni finali. Qual è il messaggio? La Bibbia è fondamentale. La Bibbia ci dimostra che Dio ha ragione e che l'uomo è pazzo. Ci dimostra che Satana è terribile e che l'uomo è un pazzo e uno stolto, perché calpesta il messaggio di Dio per andare dietro a Satana. Noi abbiamo quest'arma nelle mani e in mezzo a un mondo che lo disprezza, in mezzo a una generazione storta e perversa, che come abbiamo visto non si fa degli scrupoli nemmeno verso il Signore Gesù, noi siamo chiamati a tenere alta davvero la parola della vita. Che davvero possa essere questo il nostro desiderio e il nostro scopo. Amen.
Ricordiamoci di Matilde per la sua situazione difficile, così ricordiamoci di tutti i soggetti che sono lì elencati. E, insomma,